SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il 2024 è l'anno in cui sono morti più operatori umanitari, con 281 lavoratori delle associazioni umanitarie uccisi in quest'anno, superando il precedente record di 280 vittime registrato soltanto l'anno scorso. Secondo il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, la maggior parte degli operatori umanitari uccisi lavoravano a Gaza.
The war in Gaza is driving up the number of aid workers' death, with more than 320 humanitarian workers personnel killed in the Gaza Strip since October 7, 2023. Many were killed in the line of duty while providing humanitarian assistance, and as you know, most of the fatalities have been UNRWA workers.
Giorno dopo che la Corte Penale Internazionale aveva emesso un mandato di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e alcuni funzionari di Hamas. Il mandato di arresto della Corte sostiene che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant abbiano responsabilità penali per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, in particolare contro la popolazione civile di Gaza. E noi ci colleghiamo ora per un aggiornamento sui conflitti in Medio Oriente con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, quali sono state le principali reazioni in Israele ed altrove sulla notizia dei mandati di arresto per Netanyahu, Gallant e al-Masri?
Beh, naturalmente c'erano state subito quelle del primo ministro, un po' più in secondo piano quelle dell'ex ministro della difesa Gallant, e naturalmente tutto il mondo politico, non solo la maggioranza ma anche l'opposizione, hanno difeso Netanyahu, non tanto perché è il primo ministro, ma perché rappresenta Israele. Quindi per l'opinione pubblica israeliana, così come il mondo politico, queste accuse, questi mandati di arresto da parte della Corte Penale Internazionale significano un attacco a Israele e al suo diritto all'autodifesa, al combattere il terrorismo. Queste sono state le cose che hanno detto i leader israeliani, che pensano anche molte persone, condite anche molto spesso dall'accusa di antisemitismo che è stata rivolta di giudici della Corte Penale Internazionale, e altri hanno messo in rilievo che non si può mettere sullo stesso piano Israele con il movimento islamico Hamas, perché lo ricordiamo, i mandati di cattura riguardano anche i leader di Hamas, e in realtà questi mandati di cattura spiccati nei mesi scorsi vanno a riferirsi a leader che sono stati uccisi da Israele, e anche il leader dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Hamas non ha mai confermato la sua morte, ma si ritiene che appunto sia stato ucciso anche lui durante l'estate, e quindi questi mandati di cattura rivolti ai leader di Hamas hanno poco valore in questo momento, ed è chiaro che Israele si sente molto messo sotto pressione.
Andiamo ora ad un aggiornamento dai campi di battaglia, e sicuramente lo è ormai da settimane la capitale libanese, Beirut. Si contano decine di vittime nelle ultime ore. Come si sta muovendo quindi l'operazione militare in Libano e a Gaza?
Ma Israele avrebbe avviato una ulteriore spinta in avanti nel territorio libanese, dopo essere rimasto con le sue truppe nei primi 5 chilometri dal confine all'interno del territorio del paese di Cedri. Adesso avrebbe lanciato una nuova offensiva per avanzare ulteriormente e occupare altro territorio. Qualcuno dice che in realtà questa escalation sarebbe un modo per arrivare a una de-escalation, Cioè, in pratica, siccome si parla con insistenza della possibilità che Israele ed Hezbollah possano arrivare ad un cessate il fuoco nelle prossime settimane, adesso le due parti stanno cercando di fare la voce grossa per ottenere migliori condizioni al tavolo delle trattative. Le due parti, lo ricordiamo, negoziano indirettamente, non c'è nessun contatto tra di loro, ed è per questo che Israele non solo avanza via terra, ma bombarda anche massicciamente. Sono state numerosissime vittime, non solo a Beirut, che è stata sottoposta ad un martellamento, soprattutto nella sua parte meridionale, nei suoi quartieri meridionali, ma ci sono anche bombardamenti intensi in altre parti del Libano, nella valle della Bekaa, e la stessa Beirut è presa di mira anche in zone che non sono quelle dove ci sono Hezbollah o comunque i sostenitori del movimento sciita. Quindi questo da parte israeliana. Da parte di Hezbollah, lo ricordiamo, ad esempio nelle ultime 24 ore sono stati lanciati ben 250 missili verso il territorio israeliano, anche verso il centro, e da parte del movimento sciita sono arrivate dichiarazioni forti dove se Israele continuerà a bombardare Beirut, Tel Aviv verrà presa di mira sempre più frequentemente e con missili più potenti. E quindi, diciamo, per il momento, mentre si parla di negoziato e di un possibile cessate il fuoco, però a parlare realmente sul terreno e sul campo di battaglia sono le armi sempre più potenti dell'una e dell'altra parte.
Questo per quanto riguarda il Libano, mentre a Gaza?
A Gaza la situazione resta, ahimè, stagnante, ma verso il drammatico, perché di Gaza non si parla assolutamente rispetto ad un possibile accordo di cessate il fuoco. Tra l'altro, vorrei ricordare che questi sono i giorni in cui un anno fa Hamas e Israele raggiunsero quell'accordo per una sospensione di una settimana dei combattimenti, in realtà soprattutto dei bombardamenti israeliani. Ci fu uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi, e quello però è stato l'unico momento in cui le armi hanno taciuto e gli ostaggi, un buon numero di loro, oltre 300, hanno potuto far ritorno a casa. Ahimè, gli altri ostaggi, un centinaio, che sono a Gaza, in gran parte, si dice, queste sono le voci, che sarebbero in gran parte morti, solo pochi di essi sarebbero ancora in vita e sicuramente in condizioni molto difficili, anche perché è la stessa Gaza che è in condizioni terribili. Il nord della striscia è soggetto appunto a quest'ampia operazione israeliana che va avanti oramai da 7 settimane e non sembra vedere ancora la fine. Ci sono poi incursioni e bombardamenti aerei che Israele compie anche nel sud della striscia di Gaza, dove si ammassano circa 1.800.000-900.000 palestinesi, e continuano ad arrivare degli sfollati dal nord, mentre invece c'è la grossa questione degli aiuti umanitari che entrano sempre con il contagocce. Israele dice che non è colpa sua, che sta facendo il possibile per far entrare questi aiuti per la popolazione palestinese. Dall'altra parte le agenzie umanitarie dicono che non è vero, e che proprio Israele, che nel tentativo di impedire che Hamas possa ancora governare Gaza, quindi gestire anche gli aiuti, pone dei limiti, degli ostacoli, delle restrizioni che non favoriscono l'ingresso dei generi di prima necessità per la popolazione. Ma come dicevo, il dato più preoccupante, accanto alle decine di morti e feriti che si registrano ogni giorno a Gaza, è che non c'è nessuna prospettiva al momento di un cessate il fuoco, e Israele anzi fa capire che se potrebbe continuare queste operazioni militari per un lungo periodo, addirittura un altro anno, e tra l'altro anche rimanendo all'interno della striscia.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Gerusalemme, stiamo parlando con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto. Venerdì scorso 4 militari italiani sono stati feriti leggermente dopo che 2 razzi hanno colpito una base dell'UNIFIL, il contingente delle Nazioni Unite, proprio di stanza in Libano. Cosa sappiamo di quanto accaduto, e questo potrebbe portare a conseguenze importanti?
Ma è davvero difficile fare delle previsioni. Oramai la cronaca quotidiana di ciò che accade nel Libano del Sud ci fa capire che questi attacchi, o comunque indiretti o anche sospetta qualcuno diretti verso le postazioni e le basi dell'UNIFIL, comportano adesso anche feriti tra i caschi blu, tra i soldati delle varie nazioni che compongono questo contingente di interposizione, che in realtà non riesce a far quasi più nulla adesso, perché oramai c'è una guerra aperta tra Hezbollah e Israele, bombardamenti intensi, i caschi blu che dovevano servire proprio ad arginare, a fermare l'esplosione di un nuovo conflitto tra le due parti, così doveva essere quando fu votata la risoluzione 171 delle Nazioni Unite nel 2006, però appunto adesso riesce a fare poco o nulla. Ed è chiaro che naturalmente c'è qualche parte, sicuramente Israele, che non vedrebbe con dispiacere la partenza dei caschi blu, proprio perché Israele vuole che ci sia un nuovo voto delle Nazioni Unite con una nuova risoluzione che dia un mandato diverso all'UNIFIL, che sarebbe quello di dare la caccia sostanzialmente a Hezbollah, al traffico di armi e via dicendo. Ora, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ci sono stati vari attacchi che sono stati denunciati, in particolare dalle autorità italiane. Noi non dimentichiamo che l'Italia ha il principale contingente all'interno dell'UNIFIL, insieme alla Francia è il paese, diciamo, più rappresentativo di questo contingente dell'ONU, e ci sono state le proteste, ci sono varie versioni. Talvolta viene accusato Hezbollah di aver lanciato dei missili, altre volte viene accusato Israele. Qualche giorno fa si è parlato anche di truppe israeliane, reparti israeliani che si nascondono, tra virgolette, dietro le postazioni, le basi dell'UNIFIL, quindi attirando il fuoco di Hezbollah in quella direzione. Insomma, se ne sentono tante diverse. Quello che è certo è che sicuramente è un momento molto difficile per l'UNIFIL, e nessuno al momento sa se questo contingente potrà continuare ad operare oppure dovrà in qualche modo arretrare, così come si è detto.
In conclusione, Michele, parliamo anche della morte del rabbino Zvi Kogan avvenuta negli Emirati Arabi Uniti. Chi era Kogan e perché la sua morte sta attirando l'attenzione del governo israeliano?
Beh, sta attirando l'attenzione perché, secondo le autorità israeliane, il suo assassinio, la sua uccisione conferma che c'è una minaccia concreta verso tutti gli israeliani che vanno o si trovano all'estero, e che soprattutto alcuni paesi sono particolarmente pericolosi per gli israeliani. Il fatto che sia stato ucciso negli Emirati è qualcosa che viene visto con grande attenzione e preoccupazione dalle autorità israeliane, perché gli Emirati sono il paese del Golfo che maggiormente collabora nella sicurezza con Israele, e quindi il fatto che non sia stato in grado di garantire, di proteggere questo rabbino è naturalmente una cosa che fa preoccupare Tel Aviv. Dobbiamo considerare che appunto il rabbino Zvi Kogan svolgeva all'interno degli Emirati un'attività che è propria della corrente religiosa ortodossa Chabad, che è quella di assistere gli ebrei che sono all'estero. C'è stato, soprattutto in passato, più che nell'ultimo anno a causa della guerra, un intenso movimento di cittadini israeliani verso gli Emirati, in particolare verso Dubai. Questo in ragione della firma nel 2020 degli accordi di Abramo, e quindi della normalizzazione dei rapporti tra gli Emirati e Israele, e quindi del trattato di pace. Molti israeliani sono andati appunto a Dubai, ad Abu Dhabi, a visitare quel paese, e nonostante la guerra c'è ancora un movimento di persone che comunque vanno lì a Dubai, nonostante tutto e nonostante le tensioni della regione. Però è anche vero che in Medio Oriente in questo momento proprio queste tensioni stanno generando anche attacchi, non solo verso israeliani, e quindi il rabbino Kogan si è trovato al centro di qualche evidente tentativo riuscito, dobbiamo dire, di colpire degli israeliani, e bisognerà vedere se questi tre sospetti che sono stati arrestati dalle autorità degli Emirati hanno agito autonomamente o all'interno di un piano organizzato forse da qualche altro paese. È chiaro che in questo momento molti sospetti vanno nella direzione dell'Iran, che ha più volte affermato che avrebbe risposto agli attacchi di Israele non solo attaccando a sua volta con le sue forze armate, ma anche colpendo Israele in altri modi. E l'assassinio del rabbino Judy Kogan potrebbe essere uno di questi, ma naturalmente stiamo parlando solo di un'ipotesi che viene fatta in queste ore in Israele.
Grazie quindi Michele Giorgio. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
E buongiorno a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.